26 giugno, pomeriggio, incontro con Antonietta Potente e la pastora Lidia Giorgi a Genzano di Roma, su Resistere alle crisi.
Siamo tutti presenti, qualcuno da domenica poi ritorna, cioè, dicevamo con Gianni che prima di finire stasera faremo un giro di presentazione perché non tutti conoscono gli altri, quindi ci presenteremo rapidissimamente, ma non adesso, per non fare questi figli, eccetera. Quindi l'orientamento che mi è sembrato di cogliere prevalente parlando con gli amici è di non dividersi in gruppi, almeno per il momento, e lavorare sotto gruppi, fare queste tecnicalità, ma siccome siamo tutti avvezzi a questo tipo di incontri, di iniziare subito direi con delle domande, delle riflessioni, delle cose, eccetera. Poi...
Sì, vorrei dire questo, dato che è un, mi sembra che è una problematica concreta, molto concreta. Io credo che non c'è nessuno maestro o maestra che possa dire qualcosa su questo, avere delle ricette o dire subito come stare presenti. Vedete che ci muoviamo tra l'eloquenza della vita, come diceva Lidia, cioè quella che noi chiamiamo testimonianza, e dei pensieri di ricerca, per cui io credo che senza preoccuparci, anche se noi abbiamo preparato e non riusciamo a dirlo tutto in 2 giorni e mezzo, non preoccupatevi, io credo che è molto più utile se scriviamo tutti su questa problematica, cioè se tutte diciamo qualcosa, cerchiamo, probabilmente aggiungiamo domande, forse neanche troviamo delle soluzioni. Il gruppo oltretutto non è così grande, io credo che siamo tutte persone più o meno abituate a prendere la parola o a toglierla, non lo so, può darsi, no? Allora io credo che possiamo stare, però se qualcuno, forse un altro ritmo potrebbe essere anche se sentiamo che è troppo intenso o che non ci lascia respirare, invece magari prenderci un tempo, due chiacchierano da una parte, un altro vada solo a camminare, cioè quello che diceva Tonio anche della riflessione, probabilmente abbiamo bisogno, credo, più di riflessione. Sì, per cui con molta libertà possiamo dire guarda, adesso prendiamoci un po' di tempo, pensiamolo, perché sennò rischia sempre lo stesso, che poi sì, formuliamo certe soluzioni che poi servono solo a noi che eravamo presenti e niente più, se ce l'abbiamo, no? Invece credo che la metodologia per affrontare queste problematiche è come avanzare realmente, quotidianamente, per cui in questo momento questi non sono 2 giorni e mezzo di relax, ma sono 2 giorni di metodo quotidiano, in questo momento questa è la nostra quotidianità, per fortuna poi ciascuno ha la sua quotidianità più bella, credo io, però anche questa è importante. Non so se vuoi dire qualcosa.
Grazie, sì, no, volevo dire, sentite anche liberi di darmi qualche riscontro in merito a questo dipinto, cioè se e cosa vi colpisce.
Anche scriverlo.
Qui ci sono dei fogli,
sì, sì, ecco, se potete anche scrivere così liberamente quello che vi colpisce o se c'è o qualche pensiero su questo quadro. Vabbè.
Grazie. Mi sembra un'attesa comunque di anche certo l'internità, a me dà l'impressione di due persone molto trovate interiormente e quindi stanno lì in attesa, però anche non una posizione di pazienza.
aggiungere qualche qualche elemento che complica ulteriormente la complessità. Allora, nell'ambito della crisi, una crisi che sento, ma che vivo anche personalmente per molti versi, è la crisi di appartenenza, che è sempre più difficile da intravedere e sempre più appetita da molti, insomma, perché se in un primo momento io sento, mi sento facile dire di appartenere all'umanità e facile citare Einstein quando fugge in America e gli è presentato il foglio dove, che deve riempire per entrare in America, dove ho scritto a quale razza appartieni, e lui scrive alla razza umana, e io mi ritrovo molto in questo, però vedo che questo tipo di appartenenza così, anche così onnicomprensivo, è sempre meno gettonato, perché e sarebbe la base di una convivenza felice, di una convivenza pacifica, no? Mentre in un momento di globalizzazione si preferisce appartenere alla razza padrana piuttosto che alla razza umana, e nel momento in cui io privilegio l'appartenenza alla razza padrana, il resto dell'umanità mi diventa ostile, mi diventa nemico, mi diventa l'altro, il diverso con cui io ho paura a rapportarmi nella migliore delle ipotesi. E su questa paura sento che cresce un'area di consenso per cui questa paura è quasi alimentata, perché fa comodo a molti, insomma, no? E allora non si esce da questa dinamica a cui tutti noi peraltro speriamo di appartenere, no? Ma io sento anche sempre più difficile oggi dire, non so, io appartengo alla Chiesa Cattolica. Sì, sarà anche vero, ma se poi, cosa intendo per Chiesa? Intendo il popolo di Dio, intendo la gerarchia ecclesiastica, intendo la curia romana, intendo... io ho tutta una serie di settori in cui la mia appartenenza mi pesa, mi crea delle difficoltà, no? Anche a voler tentare, sarà forse anche l'ambiente in cui io vivo che mi crea forse queste difficoltà, ma tentare di essere coerenti con l'invito del versetto 3, del capitolo 3, versetto 15, mi pare, della lettera, prima lettera di Pietro, che dice: siate sempre pronti, io traduco, a dare risposte convincenti della speranza, che a chi vi chiede ragione della speranza che è in voi. Non è facile dare risposte convincenti quando l'appartenenza è a una chiesa veramente pesa come, ma quotidianamente ci si trova di fronte a delle difficoltà di questo tipo. Come posso dare risposte convincenti a chi mi dà ragione, non so, della sul caso Englaro, tanto per fare un ultimo degli esempi clamorosi che abbiamo vissuto tutti quanti, no? In modo abbastanza drammatico, no? Questi erano alcune prime considerazioni che mi vengono intorno al problema resistere nella crisi. Per quel che riguarda poi invece l'altro aspetto dell'attesa, è vero, in quanto credenti cristiani siamo un popolo dell'attesa. cavolo, sta attesa diventa un po' prolungata, no? Perché povero San Paolo era lì che l'aspettava, lì che arrivava, no? Tanto si faceva anche presto a mettere insieme delle logiche, tanto c'è poco tempo, è poco, no? Poi verso la fine si è accorto che proprio quel che, di cui lui era convinto poi non si realizzava. E allora anche lui è costretto a dire fidem servari, nonostante che questo non succeda, nonostante che questo ritorno di cui noi tutte le volte che abbiamo messa in attesa del suo ritorno, siamo lì in attesa ancora, è vero che poi il tempo cosmico, il tempo escatologico, il tempo, ma il tempo della mia vita è molto più piccolo, è questa attesa, no? Che non è, secondo me, l'attesa di quel quadro che a me sembra invece l'attesa di due che stanno per entrare in scena e devono concentrarsi e sono attendono un evento di cui saranno protagoniste e che devono gestire al meglio nell'immediato, che è appunto l'attesa del mio tempo, di come gestire il mio tempo di vita quando nel palcoscenico della storia sarò costretto per un breve momento di vita ad assumermi delle responsabilità. Ma poi campo a cavallo per la crescita.
C'era poi Fabrizio.
Io posso un pochino, perché sembra che il professor Abri abbia già, insomma, gli si vede nel piatto, cioè dobbiamo parlare di determinate crisi. Ecco, è proprio questo su quale magari dovremmo arrivare. Volevo un po' ritornare sul complesso delle due relazioni di stamane, che tra l'altro si sono così veramente baciate, intersecate, connesse. Un logico direbbe come l'astratto e il concreto, o il mio animo un po' maschilista mi direbbe invece come una farfalla su un fiore, poi non saprei chi dei due era la farfalla del fiore, o entrambe, insomma. Ma per dire che insomma sta andando, avrò risposte piccantissime. E come dire, però, mi sembra che si sia un po', forse però chiaro, è l'inizio, d'altra parte la Bibbia si doveva presentare, quindi giustamente ha portato la sua testimonianza personale. Con Antonietta la seguo da tempo, ci so insomma tante altre cose che penso, anche se io adesso mi viene in mente che devo confessare la grande, grandissima delusione che lei un giorno mi ha dato, proprio perché dunque io l'ho conosciuta quando doveva parlare di laurea e quello che considero il mio maestro in teologia, della Marzio Mongillo, mi dice cantava lei, poi per non dire di Gianni, perché poi Gianni ovviamente con tutte le suore, no? Noi diciamo che, sapete, no? Gianni conosce tutta la congregazione, gli ordini delle suore, neppure Dio lo sa, ma lui senz'altro lo conosce. Però quando vero, Antonietta, allora, grande speranza su Antonietta, e la grande delusione di Antonietta, le dice no, va a fare la missionaria, dico, dove? Anche lei se ne va, non è possibile, e qui noi come rimaniamo? Poi in effetti però ha supplito, perché ha scritto, ci vede e continua a venirci a ritrovare. Però ecco, quello che volevo dire è questo, mi sembra che, come dire, la vostra attenzione, ma è giusto forse metodologicamente, si sia puntata su se stesso. Ecco, in fondo, anche quella che diceva adesso, la crisi di appartenenza, che la domanda sulla propria identità. Ecco, io non so se questo sia il metodo giusto per invece, come dire, parlare delle crisi. E allora vorrei, forse nel proseguo, ma forse quello che voi senza dubbio avete già pensato di dirci andando avanti poi nella giornata o anche domani, di portare l'attenzione invece su, non tanto sulla crisi e quindi interrogarci sulle proprie crisi esistenziali, sulle crisi della società, eccetera, come si è detto, ecco, quel quadro mi dà un'idea un po', come dire, di un ripiegamento su se stesso, di un grande sconforto, e indubbiamente siamo in un momento di grande crisi. e forse di sconforto, di piegamento su se stessi, di stanchezza, di spossatezza. Non è l'arte qua di Peter, se lo ricordo, delle gare, eccetera, delle ballerine, che sono gioiose o altro, no? Qui siamo in un momento di lei. Invece, dire che, non so, io forse sono figlio di un chirurgo, mio fratello è anatomopatologo, mi è venuta in mente questa idea quando ho visto il microscopio. I medici, di solito, gli anatomopatologi in particolare, devono analizzare, devono immediatamente vedere dove è il male e dire, guardate, qui bisogna tagliare. No, qui non va tagliato. E se uno ha studiato, se uno è competente, se uno ha lavorato, lo sa fare, lo deve fare. Allora ecco, la domanda sulla quale io penso che dobbiamo, dovete voi in primo luogo rispondere, ma tutti insieme, poi come diceva il Mantonietta, è ricordare quella domanda che fa Gesù, che tra l'altro proprio ieri, no, Vito Mancuso su Repubblica, l'avete detto l'editoriale, ci ricordava, quando appunto nel Vangelo di Luca Gesù dice, ma sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Ma come mai questo tempo non sapete valutare? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Come per dire, se voi vi applicate un attimo, sapete quello che è giusto, sapete quello che dovete fare. Ripeto, forse la mia percezione, la mia valutazione è una valutazione di tipo troppo personale, questione di DNA, o questione del fatto che fatto soprattutto teologia morale, quindi voglio dire, ecco, però credo che sia in certo senso facile vedere, non mi ritrovo tanto sul fatto del dubbio, certamente il mondo è complesso, bisogna analizzarlo bene, eccetera, ma a un certo punto la valutazione di quello che si deve fare del bambino che sa quello che è bene e non fa, e anche lui dovrebbe saperlo, se abbiamo una coscienza pura dei bambini, ecco, e riuscire a farlo. Poi la domanda è perché non lo facciamo, perché insieme non lo facciamo. Ma questo è, secondo me, l'interrogativo che a me mi incuriosisce, mi sollecita, mi urge. Come mai questo tempo non sapete valutare? Eppure è facile, sembra dire Gesù.
Sì. Io volevo innanzitutto ringraziare Lidia perché, avendo dato questa testimonianza personale, ha consentito a tutti noi, come adesso ha fatto Giulio, anche Fabrizio, a parlare in termini personali. E questo non è così semplice in questo tipo di riunioni, in questo tipo di cose. Quindi è un ringraziamento autentico. Ad Antonietta volevo, appunto parlando a livello personale, tutte le volte che io incontro Antonietta, insomma, la sento parlare, eccetera, lei ha la possibilità, ha la capacità di rovesciare quello che io in qualche modo avevo in mente, pensavo in certi argomenti. C'era un libro che lei una volta ci ha suggerito, di Edoardo Galeano, che dice Patas arriva coi piedi in alto. Io talvolta, quando incontro Antonietta, mi sento messo coi piedi in alto. La mia domanda si riferisce...
Va bene alla circolazione.
Va benissimo alla circolazione, perché io che sono diabetico mi fa anche bene. Quindi lei dice fermiamoci a pensare alla realtà in altro modo. Allora io ho pensato un po' alla realtà, io ho pensato alla mia realtà, quella che io intravedevo essere la mia realtà. Ho fatto una riflessione su una crisi che ha riguardato, riguarda, non so in che proporzione, il mio modo di vivere, ed è in qualche modo la crisi della speranza. Quando io avevo la prima età della maturità, 27 anni, io, mia moglie, così, avevamo grandi speranze, non ci so dire. Erano gli anni del 68, forse per me un po' prima, o io ero un po' più vecchio, cominciavo a lavorare, ci sembrava che tutto potesse essere cambiato in qualche modo. Ci sembrava che col nostro contributo, con la condivisione con altre persone di questi argomenti, con questa ventata che c'era di democrazia, di partecipazione, questo fosse possibile. Fosse possibile un reale cambiamento, pensare la realtà in altro modo. Poi, non solo per l'età, ma passando gli anni si vede che è scemata. Io non lo vedo tanto in me, perché io continuo a seguire in qualche modo il mulino lento, ma vedo i miei figli, vedo le generazioni più giovani in cui questa dimensione di poter cambiare la situazione del mondo sembra totalmente assente, c'è un atteggiamento molto diverso. Allora, fra le cose che lei ha detto che mi hanno colpito, c'è stata quello che ci sono due cose che ci frenano, le dottrine e le ideologie. Io credo che allora, per alimentare questa speranza di cambiamento, dentro di me ci fosse l'idea ci fossero delle idee che potevano cambiare il mondo, ci fosse quello che a me sembrava un'ideologia di trasformazione, un'ideologia, eccetera. Però Antonietta oggi mi dice: attenzione, le ideologie possono frenare. E se io vedo i miei figli e gli amici dei miei figli e le giovani generazioni che anche al CIPAF incontriamo, eccetera, vedo che è vero questo, che non c'è spazio per queste giovani generazioni, come dicevi tu in quel tuo blog, eccetera. Queste generazioni sono trascurate. Allora volevo chiedere a Antonietta, anche se la domanda è banale, ma che cos'è che ci può ridare la speranza in questo contesto? Cos'è che, preso atto di questa situazione, diciamo, di affossamento, di dubbio sulle dottrine, di dubbio sulle ideologie, oggi ci può in qualche modo ridare una speranza di, come hai detto tu, pensare alla realtà in altro modo? Cos'è che può alimentare questa speranza, al di là delle nostre posizioni spirituali, delle nostre cose? A Lidia volevo chiedere, dal suo racconto è emersa che questa grande fede, è emersa questa, la sorpresa della gioia di C.S. Lewis, cioè l'idea di fondo di essere chiamata da questa straordinaria chiamata di Dio a un continuo cambiamento, a una continua presenza nella società, presenza nel tempo delle crisi, con un bagaglio, con una ricchezza, ecco. Ma anche questa, come forse nella sua situazione lei ha descritto tutte le sue identità, come si alimenta questa ricchezza, come si alimenta questa gioia in tempi di crisi come questa? Perché talvolta si ha l'impressione, proprio per le cose che venivano dette anche da Pier Giorgio, eccetera, che sfugga l'angolo visuale per mantenere, anche se io non mi riconosco in una chiesa cattolica, non mi riconosco come così colazzo, mi riconosco come una grande tensione di ricerca, però occorre un ambito, un ambiente dove queste prospettive si rafforzino, si consolidano, si possano essere mantenute con gioia. Antonio Tellung.
Già, così è, già si cominciano le presentazioni.
Ah già.
Fabrizio Tellung, Antonio. Io volevo molto, molto rapidissimamente dire 3 o 4 flash, perché siamo abbastanza all'inizio di un mondo, di quello. Uno, prima di tutto, riallacciandomi a questa crisi della speranza, certo, non c'è dubbio che ai tempi nostri, quando ero giovane, il futuro era visto come una speranza per noi, mentre oggi il futuro è visto come una minaccia. E questo è un fatto, poi che sia giustificato o no, è un altro discorso. Ma oggi, nel complesso, il futuro è visto più come una minaccia che come una speranza. cioè si ha più paura che nel futuro ci sia qualcosa di negativo, piuttosto della grande speranza che avevamo noi che avremmo scommesso senza pena che il futuro sarebbe stato migliore. Invece c'è qualche cosa di successo. Poi volevo fare una piccola cosa sull'attesa. Lì secondo me è anche molto importante recuperare il senso della parola, perché noi siamo forse abituati a pensare all'attesa come un atteggiamento passivo. Io sto qua, faccio il mio per te. No, attendere vuol dire tendere a, cioè un atteggiamento attivo. L'attesa è tesa a, e cioè l'attesa ha sempre l'aspettativa di qualche cosa che dare, in cui si spera. Quindi l'attesa ha un suo valore che è molto importante. E invece quello che mi pare uno dei drammi del nostro tempo, quello che diceva prima, lui non conosco il nome.
Pier Giorgio.
Il fatto dell'identità. C'è questa mania, ci trovo, si sente, questa volta, questa difesa dell'identità, l'identità, guai se non c'è l'identità. Ma l'identità tante volte vuol dire appunto comunque separazione, divisione, in qualche modo. Per un cristiano, se prende sul serio Gesù Cristo, ma come si fa a difendere l'identità? Perché se prendiamo sul serio che noi siamo chiamati a essere sale e lieve, è come dire, guarda, difendiamo l'identità del sale, metto lì per carità che non si niente con il resto. Sì, ma il sale dove va a finire? La serra, la sua funzione qual è? Se non cominci, ecco, no, difendiamo l'identità. O anche il lievito, no, tieni il lievito da parte, perché fa la pasta, insomma, sarebbe banale, sarebbe, eppure c'è questo fatto, bisogna nella Costituzione europea mettere l'identità cristiana. Cioè difendere dei principi, ma possibile che siamo ancora più diversi, se bastano non ci siamo. E ultima cosa, l'ultima nozione volevo dire, il discorso della crisi. Giovanni nel Vangelo dice chiaramente, in traduzioni normali sono chi ama non incorre nel giudizio ma passa la vita. Ma quella parola giudizio è crisi. In greco è crisi, e cioè se lo leggiamo bene, significa chi ama non entra in crisi, ma entra nella vita, mentre chi non ama resta chiuso, muore nella sua crisi. Ora è chiaro, la parola amare poi è estremamente ambigua, bisogna anche imitare le applicazioni, eccetera, eccetera, ma se la pigliamo come orientamento positivo, costruttivo, eccetera, il discorso è tutto lì. Finché noi cerchiamo di difendere l'identità, non entriamo in una dinamica, in qualche modo, no, di costruzione di rapporti. Ma se costruiamo rapporti, usciamo dalla crisi, viviamo.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie. La diversità che noi magari abbiamo scoperto dopo, come se il cammino di solidarietà che molti di noi hanno posto negli anni 70, appunto che c'era questo slancio, questa cosa, e ci ha aperto l'orizzonte anche delle altre culture, del tutto diretto allora il terzo mondo, si diceva. Però era come un fatto che noi andavamo lì a salvare qualcosa, a costruire un nuovo mondo, eccetera. Poi abbiamo aperto gli occhi e abbiamo visto. Abbiamo cominciato a intuire che ci sono delle cose là che devono venire da noi, perché noi dobbiamo accogliere, per trasformarci dobbiamo accogliere queste cose, però non le conosciamo. E non so, perché una volta avessi un libro che mi dico molto sul modo di pensare africano, per cui loro hanno la parola Ubuntu, che significa, in pratica, questo quello che mi ricordo, il noi, sia l'individualismo che è così forte da noi, anche nella migliore solidarietà, e là pare che non ci sia nel loro DNA, che ci sia invece sempre la presenza, io sono, siamo noi, perché in realtà io non esisto se non ci sono gli altri, e quindi c'è questa comunicazione qui di noi. E questo mi ha colpito, però insomma non è che ne so di più. E poi forse deve frequentare di più le persone di altre culture per capirle, insomma, e per capirci, perché loro capiscono noi. Poi un'altra cosa che pure mi ha lasciato, insomma, con un interrogativo, è questo fatto che c'è un voto generazionale, ciò ci ho capito bene. Per cui alcune idee come queste dell'apertura verso alternative, che magari sono partite dagli anni 70, poi come se si fossero fermate, perché c'è un voto generazionale, per cui una incapacità di comunicare realmente con le nuove generazioni. Infatti è difficilissimo comunicare con le nuove generazioni, però questo non credo che dipenda da un voto delle nuove generazioni, non capisco da che dipende.
Io volevo dire una cosa importante: la comprensione silenziosa che stamattina il Presidente ci ha proposto, beh, è un momento d'attesa, e però a me molto pensiero dentro me, ascolto, attesa, molto pensiero. A me personalmente mi risulta, cioè riesco a pensare di più insieme a qualcuno, perché il pensiero isolato, questo pensiero silenzioso, mi conferma sempre di più nelle mie idee, nel mio modo di pensare, di giudicare le cose, e quindi preferisco che l'attesa parla insieme agli altri. D'altronde quelle due ragazze hanno ballato tanto, hanno ballato e torneranno a ballare. Il momento è solo passeggero da quel quadro. È la riflessione che mi ha fatto.
Bene, adesso forse diamo loro la possibilità di rispondere.
Scusate, vorrei una precisazione, forse se avete badato, io che insegno una vita sociologia dell'adolescenza, non ho usato mai il termine identità, ho usato il termine appartenenza. Sono due concetti molto, molto diversi. Io di fronte a certi termini, istintivamente mi sento di comportarmi come Goebbels quando sentiva la parola cultura, metto mano alla pistola, diceva, no? Ecco, io quando sento identità, valori o termini di questo genere, così equivocati a seconda di chi li pronuncia, li evito accuratamente, perché non vorrei proprio che uno lo intendesse in un modo completamente diverso dal mio, o diametralmente opposto al mio. Il senso dell'appartenenza, che cioè è una necessità relazionale che ciascuno di noi ha, può essere anche un'appartenenza conflittuale, non necessariamente armonica, armoniosa, pacifica, no? Ma la necessità di appartenere a un noi e non a una singolarità monade chiusa in sé, senza queste capacità relazionali con cui rapportarsi, è veramente importante. E da questo punto di vista è completamente diverso rispetto alla difesa dell'identità, no? Che diventa ulteriore pregiudizio. Ecco. Volevo precisare questo perché altrimenti è difficile poi trovare un discorso comune.
Io non rispondo, solo eco di quello che voi dite. Poi ripeto, credo che tutti hanno il diritto a rispondere se hanno anche una intuizioni su questi temi. Tutto, io ho sempre la stessa difficoltà, abbiate pazienza, ma non perché è una virtù, è una difficoltà che io non so come superarla, anche se vengo spesso in Italia. Io non sono andata in missione prima, per Fabrizio, sapevo che era una provocazione, ma noi ci conosciamo, glielo posso dire. Secondo, la mia difficoltà è che probabilmente uno ha degli echi differenti dove vive, per cui anche se è già un mese che sono qui, io faccio difficoltà a entrare in alcune problematiche viste da qui. No? Mi scuserete, per cui io sento anche per voi tutti i vuoti, non generazionali, ma proprio anche dei bisogni che voi avete, che io non riesco a soddisfare, nel senso alimentarli, non per rispondere, ma per alimentarli più profondamente. Comunque ci provo, cioè provo a inserirmi in questa ricerca, in queste inquietudini, anche perché credo che oggi i mondi sono uno, per cui bisognerà trovare il modo di capire. Sulla questione dell'appartenenza con questo specifico, questo chiarimento che ci è stato fatto. Prima di tutto io credo che c'è un problema fondamentale, che noi qui decidiamo oggi come oggi, e non tanto se apparteniamo a una razza o un'altra, ma sono razze economiche. Cioè, io lo vedo in Bolivia, voi ci avete la Lega, noi ci abbiamo tutto questo processo falso di autonomia in Santa Cruz della Sierra e tutte le altre province che si sono unite. È un processo falso perché è un processo relativo a una situazione economica, cioè sono classi sociali che hanno sempre mangiato e bevuto, questa è retorica, però purtroppo la retorica è questa, cioè la situazione è questa, per cui a me sembra che lì non c'è una questione di razze differenti, la Lombardia o la Calabria, ma c'è una questione, una trama economica sotto molto forte, cioè noi bisticciamo, noi ci rapportiamo sempre filtrando tutto in questa prospettiva molto economica, perché è quella che ci rende più difficile la vita. Per cui a me sembra che forse dovremmo riuscire a rileggere in un altro modo il nostro futuro, ma soprattutto il nostro presente. Se voglio appartenere a una razza, se sento che mi devo identificare, è vero, credo che il sogno è l'appartenenza a una razza umana, però non solo umana. Io credo che oggi il problema è una razza eco-antropologica, cioè oggi già non possiamo neanche più pensare di coltivare delle relazioni solo tra di noi. Quando si coltivano relazioni coi popoli, per esempio, uno subito si scontra con tutto un contesto di questi popoli, le risorse naturali, eccetera, eccetera. Per cui mi sembra che questa è una complessità molto bella, molto difficile da gestire, che noi dobbiamo rivedere, cioè ci è chiesto ancora di più. Io credo che la maturità di Cristo si deve proprio anche a queste crisi. A me veniva in mente quel testo molto bello della lettera agli Ebrei, Ebrei 5, quando si dice che Cristo imparò questa obbedienza, tradotta come questa iniziativa, questa capacità di appartenere a questa razza eco-antropocentrica, la imparò dalle cose, dalle passioni che ha vissuto, no? Il testo dice, la imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Bueno, io credo che è questa da queste passioni profonde che ha imparato a vivere con altri, con altre, che ha scoperto. Per cui io credo che la chiave probabilmente delle nostre crisi, che sia personali, individuali, è sempre una chiave di relazione, sempre. Cioè noi continuo a pensare che il problema etico è imparare a vivere insieme, e tutte le epoche hanno fatto degli sforzi, degli errori, hanno raddrizzato il tiro, e noi siamo nella stessa situazione, credo, con degli elementi in più, perché il tempo cronologico, secondo me, a questo punto è uno solo con il Kairos, cioè con questo momento rivelativo, perché il tempo cronologico accumulato è impossibile che abbia tolto all'umanità una capacità di comprensione differente. Ha dato qualcosa, anche negli errori più brutti che l'umanità ha vissuto, ha procurato, eccetera, eccetera. Per cui a me sembra che qui c'è tutta la complessità, e secondo me il modo di imparare a definire questo problema, che io credo che è un problema di relazione. Leggevo la settimana scorsa in una rivista scientifica, c'era un articolo molto bello su l'energia oscura, e tra le tante cose che si dicevano, io forse molte non le capivo neanche, ma ci provo, si diceva una cosa molto bella, che quasi sempre noi abbiamo pensato che il pianeta Terra è un pianeta insignificante rispetto a tutta l'immensità dell'universo, del cosmo. Però chi scriveva questo articolo poi rovesciava un po' la cosa, diceva: proviamo a pensare non che siamo una piccola parte insignificante nel cosmo, ma che siamo una piccola parte in una determinata zona del cosmo. A me questo probabilmente lo interpreto male, se c'è qualcuno che si intende di queste cose dirà che dico delle cretinate, però a me questo mi aiutava a rileggere la nostra storia, le nostre storie. Cioè, forse noi siamo stati troppo abituati a assumere la nostra insignificanza, e magari in una certa dottrina, in una certa spiritualità, anche a vantarci di questo: siamo i semplici, siamo gli umili, siamo quelli insignificanti, c'è molto di più, eccetera, eccetera.
E invece oggi ci viene chiesto di riscoprire, di trovare un punto di partenza. E questo punto di partenza è che siamo una piccola parte in una realtà molto molto più grande, ma spostare questo aggettivo insignificante, perché secondo me qui è anche una questione di giudizio, cioè io non credo che ci sia niente insignificante in questa storia, non credo che ci sia qualcosa di già perfetto e buono che noi dobbiamo scoprire, come, cioè il tesoro oggi non è più fatto. Io credo che bisognerebbe, se avessimo la capacità, reinterpretare quella parabola del tesoro nascosto. Cioè il tesoro non è un cofanetto già pronto, dove il tesoro oggi intuiamo che non è già pronto. Il tesoro, io credo che davvero lo dobbiamo riscoprire, qualcosa che dobbiamo riscoprire tutti insieme in un altro modo, che probabilmente nessuno conosce. Per cui a me sembra che di lì potremmo entrare in una prospettiva per affrontare questa problematica che voi avete messo sul tavolo, cioè restare presenti in tempo di crisi, anche aiutandoci a superare. Io capisco quello che dice Fabrizio, lo capisco benissimo, probabilmente anche conoscendo un po' la sua chiave di lettura, è verissimo, cioè che uno poi deve sanarle certe situazioni, non può solo leggerle o restare lì. Però io credo anche che forse qualcosa che dobbiamo imparare è superare i confini tra il pubblico e il privato. Cioè, perché a me sembra che poi i nostri blocchi, che siano blocchi di crisi che io identifico nel mio spazio familiare, comunitario, ecclesiale, sociale, del mio paese, di un altro paese, eccetera, eccetera, questi blocchi io credo che si devono precisamente perché noi viviamo questa dicotomia, tutte le scienze l'hanno vissuta, la spiritualità l'ha vissuta tantissimo, l'etica non ne parliamo, no? Non è una soluzione, però sento che forse dobbiamo abituarci non più a dire c'è una crisi personale, vi racconto la mia crisi personale, o vi racconto la crisi del popolo dove vivo, vi racconto la crisi dell'umanità, o vi racconto la crisi dell'istituzione chiesa, o di non so che, o di una religione, eccetera, eccetera. No, a me sembra che, e forse questo è molto femminile, sì? Io credo di sì, che una lotta che abbiamo fatto noi donne è stata quella di... Era la farfalla col fiore, è arrivato. È stato precisamente quello di voler dire a tutti che non possiamo continuare con questi spazi, no? Suddivisi così categoricamente. Io credo che questa è una lotta ancora aperta, è una inquietudine che c'è da raccogliere, che oggi per fortuna appartiene a tutti i generi, che non sono solo due, a tutte le categorie, a tutte le generazioni, cioè oggi probabilmente la sfida è questa, smetterla di dividere il pubblico dal privato, lasciare che questa ispirazione, probabilmente quello che diceva Lidia, io lo prendo come una, l'animus, cioè poi dal di dentro come ci muoviamo, e questo è chiarissimo nelle nostre politiche, a parte adesso appena arrivata io ho sentito tutte queste questioni degli scandali, ma vi rendete conto le chiavi di lettura da destra o sinistra, Io sono rimasta i primi giorni che ero qui, sentendo la televisione, profondamente scandalizzata dalla lettura che la sinistra faceva di questo tipo di problematiche, cioè proprio per vendersi o per mettersi allo stesso livello. E davvero credo che comunque è un problema che esiste, perché noi abbiamo coltivato sempre di più questa barriera, no? su tutti i fronti. Cosa che secondo me, mentre ci sono oggi delle scienze, delle discipline che cercano superarla, invece dal punto di vista, diremmo, di discipline molto teoriche, umanisti, eccetera, eccetera, noi la coltiviamo ancora. Per cui io credo che questo è un punto, ripeto, non è una risposta, ma è un punto importante per ritrovare anche una sintonia tra di noi. E chissà che non sia proprio quello che ci veniva detto stamattina introducendoci a questa giornata, sì, che non sia proprio l'arte, diciamo, alternativa dell'umanità di oggi, perché poi il pubblico privato significa poesia e sociologia, significa spiritualità e fisica, significa arte politica, se fosse davvero un'arte, no? E teologia, non lo so, mi sembra che fa parte di questa ricerca, di questa urgenza molto grande, che di per sé le giovani generazioni, dato che probabilmente, giustamente, gli manca una parte di accumulazione di storia, quella che ci abbiamo noi, non perché più bravi, ma perché siamo nati prima, cronologicamente prima, probabilmente io credo che è in questo spazio dove le giovani generazioni cercano qualcosa, cioè là dove si supera questa dicotomia, malamente o forse non con degli strumenti inadeguati, però credo che dovremmo un po' pensarci in questo senso. Un altro aspetto quello che diceva Giorgio, io credo prima di tutto che il cambiamento c'è stato. Tu parlando hai usato il termine cambiamento, che un aspetto che certe generazioni hanno coltivato molto, no? Che hanno aiutato a vivere, questo cambiamento che ha aiutato a vivere anche molte generazioni. E poi hai detto sono passati gli anni. Se sono passati gli anni è perché il cambiamento c'è stato. E lì vorrei dire qualcosa, cioè quello che a noi, che questa mattina io l'ho saltato come concetto, ma quello che a noi ci sembra una problematica contemporanea è perché siamo contemporanei a questa epoca, prima di tutto. Secondo, sempre, per esempio, nella natura, la natura vive crisi perenni, costantemente. Cioè giudizi, autogiudizi, autocritica, cambiamenti costanti. Probabilmente l'essere umano è quello che ha più paura. Leggevo nell'ambito clinico, per riprendere anche quello che diceva Fabrizio, nell'ambito clinico si definisce la crisi, che potrebbe anche diventare una specie di patologia, come qualcosa che l'individuo prova soprattutto quando si rende conto che di fronte a una certa situazione non può utilizzare gli stessi mezzi di prima. E a me sembra che questa, potremmo anche chiudere i tre giorni e andarcene a casa così possiamo, ci riposiamo. Cioè, a me sembra che questa è la nostra problematica. cioè ci sentiamo di fronte, ci vediamo, ci percepiamo di fronte o dentro a dei processi che stanno andando avanti come possono, ma sentiamo che noi non possiamo affrontare questi processi sempre con gli stessi mezzi di prima, per cui ci sentiamo spiazzati o ci viene paura, oppure forse se riusciamo a guarirci in questo senso diventeremo anche persone più creative. Io credo che l'essere umano deve riconciliarsi di più con il tempo cronologico. Se parliamo dal punto di vista cristiano, io credo che la Chiesa ha aiutato molto poco a fare questo, perché sempre ci ha proiettato a un tempo un po' più in là. E invece la prima cosa che probabilmente anche in questo strano mistero dell'incarnazione dovremmo riscoprire è riconciliarci con questo tempo cronologico. Gli anni passano, noi passiamo con gli anni, come direbbe Ottavio Paz, e il tempo siamo noi, cioè noi siamo un risultato anche di questo tempo cronologico, grazie, che non so se avanza, ma che c'è. Probabilmente anche lì bisognerebbe ripensare l'immagine che noi ci abbiamo di tempo, no? Un altro aspetto riguardo alle giovani generazioni, io quello che sento come generazione non più giovane è che se c'è una critica, a me sembra che sia una critica sulla incoerenza. Ma non una critica moralista, perché oggi le giovani generazioni non fanno delle critiche moraliste. Cioè, mi spiego, io credo che noi, anche i nostri gruppi, i nostri ambienti dove abbiamo pensato tante belle cose, abbiamo vissuto anche dei momenti significativi in questo processo, in questi processi di cambio, di risultati attesi e poi dati, eccetera, eccetera. Però quando Giorgio domanda che cosa può diventare la nostra speranza, a me sembra che più che dare una risposta sulla speranza potrebbe essere così, smetterla di pensare che noi siamo coerenti, perché non lo siamo. E questo è un punto, secondo me, anche lo dico dal punto di vista di chi riflette intorno all'etica, alla morale, è importantissimo, perché a me sembra che è un po' il difetto che nei Vangeli, almeno come ce lo narrano le prime comunità, può darsi che poi non era proprio così, non lo so, ma ci avevano certi gruppi di potere, religiosi o politici nel tempo di Gesù, no? I denominati farisei, cioè queste persone che per Gesù poi cadono in questa categoria di ipocriti, cioè di maschere da teatro, di persone che drammatizzano, no? Che fanno una drammatizzazione della vita o che fanno della vita qualcosa di molto virtuale e non reale. Noi non possiamo più pensare che siamo coerenti, cioè perché la coerenza poi non è una questione di perfezione, di essere meglio degli altri. Io credo che la coerenza è la trasparenza, cioè è che gli altri possano vedere il tuo parto così difficile. L'altro giorno ero a Milano con un gruppo molto sui generis e si diceva questo, cioè loro è un gruppetto che forma, no? Che ha tutta una proposta di formazione. e loro dicevano come rispondere. Noi dobbiamo rispondere anche a certe necessità, a certi bisogni di chi ci propone, no? Ci chiede di essere aiutato. Ecco, io non credo che oggi si deve rispondere. Oggi si deve condividere delle inquietudini, delle domande. Cioè la comunità umana crescerà se davvero sa mettere insieme delle domande. E credo che questo, rispetto anche alle giovani generazioni, è importantissimo. Cioè, perché poi le giovani generazioni sono molto acute in questo. Quello che vedono è che noi abbiamo predicato tantissimo, abbiamo venduto ideologie, dottrine, etiche, morali, eccetera, eccetera, ma poi non è vero, non ce la facciamo. Mi sembra un poco questo ritornello che Gesù dice ai farisei, no? Voi caricate la gente con grandi fardelli, ma voi non le toccate nemmeno con un dito. Perché poi, questo non perché siamo cattivi e non li vogliamo toccare, ma perché la situazione storica è così complessa che oggi non posso ingannare più nessuno. Se dico che appartengo a una logica di commercio equo e solidale, devo essere così umile da dire che non ce la faccio sempre, perché è impossibile farcela. E invece noi continuiamo a vendere ideologie che nella realtà non danno nessun tipo di consistenza. Cioè, non so se mi capite, io su questa cosa divento sempre più arrabbiata, non perché non mi arrabbio, però mi dà fastidio, cioè comincia a darmi fastidio questa cosa che ci sono i buoni e i cattivi, ci sono persone che gestiscono benissimo i beni e gli altri che poverine invece, o poverine, o poveri stupidi, o cattivi, che non sanno gestire i beni e creano. No, ma siamo tutti lì che stiamo imparando per vedere come gestire le cose. Probabilmente io questo lo dico vivendo in una situazione dove il giorno dopo giorno è importante, cioè dove io prima di costruirmi un'ideologia o dire questa ideologia mi dà una risposta, io devo trovarmi il modo come sopravvivere concretamente. Allora, se i nostri gruppi, perché se no facciamo come i politici, cioè queste persone che perdono alle elezioni, perdono il referendum e dicono ah, noi abbiamo guadagnato, e noi lo stesso, cioè noi continuiamo a dire che siamo coerenti, è impossibile oggi, è impossibile. Cioè, a me sembra, ma non perché non c'è più niente da fare, ma perché c'è ancora molto da fare. Cioè, c'è da rimetterci tutti in questa inquietudine, in questa ricerca. Questa è la nostra gioia. Questo probabilmente vuol dire il Vangelo quando dice, quando fate digiuno, profumatevi, vestitevi bene. E queste cose, guardate, che si imparano dalle culture più semplici e dai popoli che davvero storicamente continuano a soffrire economicamente, eccetera, eccetera. A me sembra che tutta la corrente di sinistra, e noi che ci siamo andati dietro, e continuo a essere di sinistra se esiste per sé a caso, ma sono mancina, per fortuna io posso continuare a essere di sinistra. Anche se non esistesse, io sono mancina, di nascita. Per cui mi sembra che noi invece in questa prospettiva noi continuiamo a fare penitenza e a rasarci il capo e a vestirci con il sacco perché dobbiamo mostrare che questa è... Cioè, ma non credo che la storia continui in questo modo. E allora lì cominciano questi grandi vuoti generazionali, cioè i linguaggi sono differenti. Con questo non voglio dire che tutta la ragione ce l'hanno i giovani e noi siamo dei falliti, no. Quello che voglio dire è come aiutarci a questa trasparenza, cioè a questi sguardi di questa mattina, ho dei dubbi, sti dubbi che ce l'avevano quelli che erano prima di me, probabilmente delle scimmie, sì, delle scimmie, perché dove c'è scritto che io non ho le stesse caratteristiche delle scimmie? Chi l'ha inventato? Che male c'è se noi ci riconosciamo in questo senso? Ho dei dubbi, non so cosa fare, questo volto di donna, probabilmente anche l'ultimo, un po' già più di preghiera, disperato, di introspezione, perché uno dice, beviamo, come diceva Gustavo Gutierrez, dal proprio pozzo. Cioè superiamo questi tipi di prospettive. E, l'altro aspetto, sì, vabbè, comunque lo lascio, quello del non c'è il futuro, cioè le generazioni, io credo che non c'è futuro perché non si cerca nel presente, per cui che futuro ci può essere, no? In questo senso. Probabilmente ritorno a questa immagine molto bella di questo articolo sulla posizione della Terra nel cosmo, di questo pianeta Terra nel cosmo. E poi credo anche che ci sono grossi dogmatismi. Io continuo a pensare, però probabilmente mi sbaglio, è quello che vedo adesso. Cioè questi due elementi, no? Dottrinali, dogmatici o ideologici, credo che non bisogna toglierli, bisogna rifarli rivivere, l'interpretazione. Oggi c'è bisogno di un'ermeneutica delle fonti, qui non chiediamo di eliminare le ideologie, no. Chiediamo di risvegliare la nostra ermeneutica, la nostra capacità di interpretare la vita costantemente, di restituire agli altri la possibilità di interpretare la vita, chiedere alla politica che si rifaccia un'altra interpretazione. Comunque questo io so che è difficilissimo. Pensate che, io non so per le altre religioni, ma per la nostra religione cristiana, perlomeno nell'ambito cattolico, è sempre più difficile interpretare costa caro, ma non perché costa economicamente, è che costa, cioè, costa prestigio, costa posti di lavoro, no? Perché tutti dicono che noi non dobbiamo interpretare, perché interpretano sempre gli stessi, categorie di persone, di genere, eccetera, eccetera. Per cui tutte queste problematiche certamente. E l'ultimo riguarda il pensiero. Io credo che ogni pensiero è comunitario, anche il pensiero del padre del deserto o della madre del deserto, perché una volta che una persona si mette lì e, secondo il nostro linguaggio, pensa, che poi non so neanche cosa vuol dire, ma per intenderci, incomincia a essere terribilmente abitato. Per cui non credo, quello che è individualista, isolato, non è un pensiero, è una masturbazione intellettuale probabilmente, ma non è un pensiero, no? Ma il pensiero, se c'è una cosa abitata, è proprio il pensare, no? che possono fare tutti, mentre magari non tutti possono scrivere il suo pensiero, il loro pensiero. Ma tutti invece possono pensare. C'è un'intervista molto bella alla Rita Levi Montalcini, non prima del suo centesimo anno, e lei dice che cosa augura l'umanità del futuro, che sviluppi in modo sempre più profondo le sue capacità cognitive. Ma potremmo dire, cioè, in tutto, che sviluppi tutte le sue capacità comunitarie. L'essere umano ha tante capacità, cioè ha tanti aspetti che possono vivere solo comunitariamente. Per cui mi sembra che davvero il pensare, no? Quella donna che abbiamo visto probabilmente non era Rita Levi Montalcini, che ha tutta una traiettoria intellettuale, culturale, eccetera, eccetera. Probabilmente è una delle tante donne che fatica anche per vivere, o ha faticato per vivere, però ha pensato come vivere, pensa la sua vita, studia la sua vita. Io rivendico questa capacità di studio che l'essere umano ha, ma non perché va all'università.
Mamma mia,
è il mio bicchiere, no, sì.
Non sarò solo io a dover rispondere a tutte queste cose, immagino, no, spero, come ci sollecitava appunto Antonietta. È importante il riscontro di ciascuno di noi, perché veramente ogni pensiero è comunitario, altrimenti non si va da nessuna parte. In merito alla crisi della speranza, forse pensavo di poter anche dare un contributo magari nella giornata di domani con una riflessione biblica, e poi anche con un video che ho portato, di cui anche ho già parlato a Gianni, che poi forse si collega anche con un momento liturgico, non so. Non abbiamo comunicato molto, ma tutto sembra un po', come dire, collegarsi, e questo è anche bello. Che ha a che fare con la natura, con gli alberi, e la storia di, qualcuno forse ne avrà anche sentito parlare, la storia di Giono, l'uomo che piantava gli alberi. È un piccolo libro che è stato scritto, e poi c'è anche il video che è carino anche per i bambini, diciamo, però non è una cosa per i bambini, comunque, in forma di disegno animato, ecco, forse possiamo dire così. Molto, una storia veramente, come dire, tenera, delicata e al tempo stesso molto, che trasmette una grande forza, ecco, una grande forza, e che in qualche modo forse ci può rimettere in moto, perché è vero tutto quello che anche diceva adesso Antonietta, cioè siamo effettivamente stanchi, cioè bisogna ammetterlo probabilmente, no? Stanchi, demotivati, non... C'è una crisi della speranza, e è anche vero che questo processo della vita non è sempre uguale, evidentemente, non è sempre uguale. Infatti, generalmente, comunque, da giovani si dice si ha più, no, è normale, no? Più entusiasmo, più voglia di fare, e di vedere, e si vedono le cose anche in maniera diversa. Poi, man mano, andando in là, necessariamente si vedono le cose in maniera diversa, e si perde anche un po' di entusiasmo, il che non è completamente vero, perché poi dipende anche dalle persone, dal modo, no, di essere, dai caratteri. Questo Jean Giono è un uomo di una certa età che, poi vedremo, pianta alberi, cioè una cosa incredibile, cioè una cosa che va al di là, penso, delle forze che forse anche un giovane potrebbe avere, diciamo. Per cui questa storia, incredibilmente, mi può ridare così un po' di respiro, un po' di energia per dire ok, riparto, no? Vado. Nonostante appunto le cose non siano semplici, siano complesse, come abbiamo visto e detto. E lì si vede anche la stanchezza. Sì, si vede anche la stanchezza. Sì, è vero che mi ha colpito le differenti cose che sono venute, cioè che c'è l'attesa di chi sta per entrare in scena, no? Qualcuno di voi ha detto, e quindi anche per un breve tempo comunque si può essere protagonisti, ma non per essere protagonisti, ma per veramente danzare la vita, cioè giocare questa, no? Ecco, quindi per veramente ripartire. E però c'è una grande fatica, c'è anche una grande spossatezza e una stanchezza. Un'attesa di quel che non si sa cosa di preciso poi sarà. Poi per quanto riguarda l'attesa, quanto dura l'attesa e come mai non sapete valutare il tempo, e quindi sapendo le cose bisognerebbe appunto farle. Beh, viene in mente anche quando Gesù dice siete beati se sapete queste cose e le fate, no? E però collegato a questo mi è venuto in mente che ho letto proprio, me lo sono anche portato, un interessante intervento del pastore Paolo Ricca proprio su queste domande. Dell'attesa e del perché, del chi attendiamo e del quanto dobbiamo attendere. E quindi è una risposta, diciamo, interessante, magari non ci può soddisfare forse al 100%, però potrebbe essere uno spunto interessante, ecco, che si potrebbe anche vedere insieme. Come si alimenta questa gioia? Sì, infatti è una bella sfida che ha a che fare, penso, con questo più ampio pensiero dell'appartenenza, come intendeva appunto fratello, come si chiama?
Pier Giorgio,
sì. Che non è necessariamente, sì, identità stretta nella quale io devo, però questo essere parte di un progetto comunitario nel quale sentirmi non solo bene, perché ci sto bene, perché mi piace, ma perché posso contribuire insieme ad altri a qualcosa, ecco. E quelle esperienze che un po' ho vissuto lì in queste comunità mi hanno dato questo senso forte. Mi piacerebbe farlo, e al tempo stesso però c'è anche un po' una paura, un timore, forse un non essere ancora pronti. E questo si sposta ancora più in là nella mia storia, e cioè 10 anni fa l'essere andata ancora in un'altra realtà in Inghilterra, che tuttora esiste, di origine battista, una comunità che ha fatto delle scelte veramente più radicali, nel senso che ha messo in atto, se così si può dire, insomma, atti due, no? Cioè vari livelli di appartenenza, però proprio di condivisione totale dei beni, e poi delle cose straordinarie che adesso in due momenti non posso neanche dire, di creazione di imprese, quindi poi dando lavoro alle persone emarginate, quindi facendo un lavoro specifico, diciamo, individuando un target preciso di persone senza fissa dimora e drogati, eccetera, andando nelle grandi città con il double, come si chiama, con il bus, quello a doppio piano, no? Allestendolo con la possibilità di dare pasti caldi, eccetera. Quindi, insomma, una cosa
ecco, che ha un impatto, che ha avuto e ha un impatto sui giovani straordinario. E naturalmente dopo un'esperienza del genere uno torna a casa propria e dice facciamolo anche noi, no? E poi ti rendi conto che non è una cosa immediatamente esportabile, così come l'hai vista, così come l'hai, perché il contesto è diverso, però ti viene l'entusiasmo e l'energia e dire ok, bisogna fare qualcosa così, cioè mi piace, questo è qualcosa che vorrei realizzare anch'io con la comunità nella quale vivo, però siamo ancora in cammino e questo diciamo che non è che si sia realizzato, perché forse perché ci sono comunque delle paure o comunque ci sono dei tempi di maturazione che non sono gli stessi per tutti e c'è un cammino da fare di consapevolezza, di decisione, di adesione personale, volontaria a ciò che si vuole costruire, no? Che non è sempre facile. Allora, è giusto quello che dice Gesù, beati voi siete, se sapendo tutto questo, lo fate, ma in verità evidentemente forse non facciamo, non dico che non lo facciamo mai, ma non sempre, non quanto si potrebbe fare per saper valutare il tempo e quindi per operare, agire subito, sappiamo, consideriamo i tempi, vediamo le cose, abbiamo l'entusiasmo e le competenze, ok, vediamo, sì, non è così semplice, no? per tanti motivi. E quindi c'è un po' la frustrazione, forse non solo la frustrazione, ma anche l'indecisione, che è ancora più brutto, perché poi ti fa perdere l'entusiasmo, se la cosa non la forse prende al volo, passa e dopo viene davvero la stanchezza e la demotivazione. Vabbè, parlavo un po', scusate, un po' rosa libera, ma sì, in effetti, su quello che così mi aveva colpito nelle vostre osservazioni e considerazioni. E certamente non ho risposto a tutte le domande che sono state poste. Ma si può continuare? Beh, meno male, che sennò. Se no.
Abbiamo detto di fare.
Tu vuoi già chiudere, insomma, così è già servito. No, nel senso che manca ancora un'oretta, quindi. O ci sono altre domande, interrompiamo 5 minuti e poi eventualmente sì. Se ci sono altre,
caffè.
C'è il caffè, sì. Caffè. E poi ci resta un po' di tempo, vediamo se lo vogliamo utilizzare, se no.
Oh, ma la proposta che avevi Giorgio, che ha detto di fare un po' di presentazione.
Ah, lo vogliamo fare adesso, dice. Sì. No. Sì, facciamola, poi usciamo.
Facciamo una pausa.
Poi rientrando, almeno rientriamo per fare la presentazione, poi dopo vediamo. Una pausa, allora sono le 5-3 minuti.